palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, seconda puntata settimanale di Palla in Tribuna qui su Radio Parma, e dobbiamo aggiornare subito la classifica di Serie B, perché come probabilmente già saprete, se non lo sapete ve lo dico in questo momento, al Genoa è stato tolto un punticino. Qualcuno si aspettava che fossero due, magari qualcuno si aspettava con molta fiducia che fossero zero. Fatto sta che alla fine gliene è stato tolto uno, e leggo anche la notizia: la Procura Federale della FIGC ha accolto la richiesta di patteggiamento del Genoa in merito ai mancati adempimenti da parte di parte dei versamenti delle ritenute IRPEF di settembre-ottobre. Il club ligure è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva. Tra l'altro c'è anche una multa di 6.000 euro all'amministratore delegato del Genoa, che è Andrea Blasquez Ceballos, ma vabbè, questo direi che è un dettaglio scusate, abbastanza trascurabile. Fatto sta che il Genoa perde un punto. Cosa significa poi, per quel che riguarda il Parma, che si avvicina, non di molto, ma si avvicina un po' il secondo posto, perché il Genoa da 43 scende a 42. Vabbè, tra l'altro buona notizia per il Frosinone che è a 54, ma buona notizia anche per chi insegue. Rileggiamola la classifica anche per fare il punto: Frosinone 54, Genoa 42, Regina 39, Sud Tirol 39, Bari 39, Cagliari 35, poi Pisa, Parma, Ternana, Palermo e Modena a 34, e poi c'è l'Ascoli a 29. Vabbè, chiudiamo tutto: Como 27 come il Venezia e il Cittadella, Perugia 26, Brescia 25, Spal 24, Benevento 23, Cosenza 22. Domanda che, alla quale potete rispondermi via WhatsApp al 3339200170. Domanda: cambia qualcosa questo? Che cambi o meno, vi chiedo, ci credete ancora? C'è qualcuno ancora che ci crede nella promozione diretta? Non so, ieri, dai messaggi che ho ricevuto ieri, non mi sembrava nessuno così fiducioso, però se c'è qualcuno che ci crede, insomma, lo dica, ecco, perché mi interessa anche sapere questa cosa, se tra i tifosi c'è chi comunque spera, o anche così a ragion veduta crede che sia raggiungibile il secondo posto nonostante questi, dunque adesso devo rifare il conto, questi 8 punti di svantaggio, oppure bisogna solo ed esclusivamente concentrarsi sull'accesso ai playoff. Non so, se c'è qualcuno che fa sempre i conti anche sulla seconda, ce lo dica. C'è già un messaggio di Daniele da Medesano che dice: le prossime 5 partite determineranno in un senso o nell'altro il destino del Parma in questo campionato. Detto ciò, penso che in difesa, tranne il costante e determinante del Prato, gli altri a turno facciano errori grossolani che pregiudicano l'andamento dei match. In avanti è fin troppo risaputa la mancanza di una vera prima punta. Inglese purtroppo non è più lui. Comunque sempre forza Parma, questo è Daniele da Medesano. Beh, come non essere d'accordo, poi sentiremo anche il servizio di Marco Balestrazzi fra poco, lo dice anche lui. Di fatto le prossime partite, per la caratura degli avversari, che sono tutte squadre di alta classifica, determineranno la stagione del Parma, sì, ma è inevitabile, visto che siamo arrivati ormai ad un certo punto della stagione, per cui mancano, credo, adesso ci guardo perché non vorrei dire sciocchezze, mancano per la precisione, dunque abbiamo giocato 24 partite, sì, mancano 14 turni, e quindi insomma passate queste 5, ne mancheranno 9. Se vi ricordate, l'anno scorso a 8-9 giornate dalla fine purtroppo il destino del Parma era già segnato. È anche vero che il Parma non aveva messo per un bel pezzo i piedi nei playoff, come invece è stato costantemente, a parte un paio di eccezioni, quest'anno. Quindi già questo è differente. Certo, miglioramento c'è, piccolino, eh. Ah, abbiamo un ottimista che è Mattia da Parma, dice: io sì, perché finché la matematica non ci condanna, nel senso a non raggiungere il secondo posto, dobbiamo crederci, ma soprattutto i ragazzi ci devono credere. Questo è il messaggio di Mattia, che crede ancora nel secondo posto. Rino dice: ma Alberto, cosa vuoi che cambi per noi? Siamo in mano, addirittura Rino dice, a dei dilettanti, riferendosi alla dirigenza. Io continuo a dire che Esposito ci avrebbe fatto molto comodo. Purtroppo Rino è andato anche lui. Alessandro dice: in questo periodo, a parte Ceresini, nessuno pare più curarsi dell'inadeguatezza della guida tecnica. si specchia nelle proprie idee e non si pone al servizio della squadra. Alessandro, che quindi credo che il suo bersaglio sia la guida tecnica, quindi se non ho inteso male Fabio Pecchia. Paolo dice, ecco, invece Paolo è critico su questo argomento, dice: ma come si fa a parlare ancora di promozione diretta? Già tanto se con questa rosa arriveremo ai playoff, e non per essere pessimisti ma realisti. Una squadra che non riesce a infilare una striscia di vittorie non merita la promozione. Beh Paolo, insomma, il tuo ragionamento, sì, pessimista, ma effettivamente non fa una grinza quasi, nel senso che il Parma, lo ricordiamo, col pareggio di Terni ha fissato una mini striscia positiva che fa sorridere di due partite, ma che mancavamo dal 15 di ottobre. Quindi insomma, effettivamente, se non si riescono neanche a non perdere due partite consecutive, diciamo che per puntare al secondo posto, come diceva con grande fiducia l'amico radioascoltatore che ci ha scritto poco fa, il quale sosteneva che finché la matematica non ci condanna bisogna crederci, però ma è apprezzabile il suo ragionamento, mi sembra un po' parafrasando della serie punta al massimo che male che vada scendi non di troppo, ecco, forse era questo il suo spirito. Ampo 60 dice: sarebbe un successo arrivare quarti per i playoff, ma penso che arriveremo più giù. Come diceva ieri sera Schianchi, comunque sarebbe un miglioramento. Che goduria, con una faccia che insomma lascia intendere l'ironia della sua affermazione. Ecco Mark che dice: si parla sempre della mancanza di una punta, ma a mio avviso, se consideriamo imprescindibili il Mudo e Bernabé, con il 4-3-3 la punta non serve. Vedi l'ingresso di Inglese che ha rallentato la gara. Effettivamente l'impatto, lo abbiamo detto più volte, di Inglese non è stato particolarmente positivo ieri. Continuate a scriverci, perché poi vogliamo capire se c'è qualcun altro, a parte Mattia che ci ha già scritto, che crede nella promozione diretta ancora come obiettivo in queste 14 giornate. Il numero è il 333-9200-170. Sentiamo, a proposito dei prossimi impegni, il servizio di Marco Balestrazzi e poi lo commentiamo insieme.
Si va verso il 21esimo cambio in panchina in Serie B. Tocca a Daniele De Rossi, esonerato dalla Spalli. Il presidente Tacopina ha individuato Massimo Oddo come successore. Tanto equilibrio e tanta confusione, verrebbe da dire, tra i cadetti. A pagare gli errori dei club spesso sono i tecnici, come nelle due precedenti stagioni a Parma. Recentemente ha cambiato anche l'Ascoli, prossimo avversario dei crociati. L'arrivo di Breda in panchina ha subito riportati 3 punti. Ci sono rivoluzioni che però sembrano dare frutti. Gilardino al Genoa e Bisoli a Sudtirol hanno raccolto risultati importanti. Ranieri a Cagliari ed Angelo a Pisa hanno rimesso in carreggiata le rispettive squadre. A proposito di Genoa, è arrivato un punto di penalizzazione per mancati adempimenti IRPEF. I rossoblù restano secondi, il Parma è a meno 8 dalla promozione diretta. I numeri dicono che la corsa è ancora aperta, la prova di Terni lascia aperti invece molti dubbi, che potrebbero essere risolti però nel giro di un mese. Da qui a metà marzo la squadra di Pecchia se la vedrà con Ascoli, Frosinone, Pisa, Regina e Sudtirol nell'ordine. 5 match, 4 avversari che oggi precedono il Parma in classifica. Gli scontri diretti potrebbero essere un assaggio dei playoff e avranno il loro peso nel determinarne la possibile griglia.
Palla in tribuna.
E insomma, questo è il quadro delle prossime partite. Effettivamente per il Parma sfide verità inevitabilmente. Mi state scrivendo in tanti, adesso leggo, ma butto lì un altro spunto, che non c'entra, però dobbiamo anche guardarci appena oltrenza, secondo me. Ieri vittoria della Reggiana contro il Gubbio 3-1, situazione molto interessante perché la Reggiana ha 4 punti in più del Cesena e saranno l'una contro l'altra lunedì sera a Cesena. Reggiana 61, Cesena 57. Diciamo che se la Reggiana dovesse vincere metterebbe una seria ipoteca sulla promozione in Serie A, considerando che sarà già la 28esima giornata in Serie C, si è già giocato tantissimo. Qualora dovesse vincere il Cesena, che avrà tra l'altro uno stadio caldissimo, perché ha tanto seguito il Cesena, come sempre devo dire, soprattutto ovviamente quando le cose vanno bene, si riaprirebbe tutto perché andrebbero a un punto l'una dall'altra. Chissà, è una sfida molto molto interessante e che sarà bello seguire lunedì sera alle 20.30, ecco, per chi... vorrai potrà. Allora, tanti messaggi li leggo andando in ordine. Io credo e salirò con pochi sul carro. No, questo non ho capito che cos'è. Un pensiero a Kamala. Ivan da Noceto. Non so, Ivan, se puoi magari farmi... Ok, dopo me lo spiega Simonetta, scusate. Perché oggi è il allora sono sul pezzo. 1 Billion Rising, ecco, meno male, sono sul pezzo. Grazie Ivan, grazie mille. Tra l'altro c'è alle 16.30, allora lo diciamo, in piazza Garibaldi a Parma e anche in piazza Garibaldi a Langhirano, quindi questa giornata molto importante perché oggi è San Valentino, però per i diritti e la libertà delle donne, e qui si pensa soprattutto all'Iran, scusa, ma subito ovviamente decontestualizzato, ho fatto un po' fatica, magari non tendetemi questi tranelli, ma direi che ho superato la prova, Simonetta, se sei d'accordo. Comunque, c'è da dire una cosa, qui torniamo sul Parma, che forse Terni è stata la partita della svolta, quando andavamo sotto era durissima recuperare, sabato ce l'hanno fatta, forse un cambio di mentalità, speriamo. Sì, questo è il messaggio di Mattia, e diciamo che questa è la lettura più ottimistica che possiamo dare della partita di Terni, quella che vede il bicchiere, non dico mezzo pieno, ma quasi. Daniele dice: concentriamoci sui playoff, un punto di penalizzazione per il Genoa non cambia assolutamente niente, questa è la sua idea. Poi, non si vede la luce in fondo al tunnel, scrive Fabio, abbiamo prossimamente partite con squadre davanti a noi in classifica e con molta voglia di emergere. Sì Fabio, è vero, però c'è da dire che il Parma con le squadre che si chiudono meno fa meno fatica. Pensate al gol contro il Genoa che poi ha spaccato quella partita. Contro la Spal o contro il Modena non avresti mai avuto una difesa così alta contro, secondo me. Quindi, chi lo sa, il Parma è un dato di fatto, ha fatto un po' meglio contro le squadre di alta classifica. Alessandro dice: ti confermo l'obiettivo della mia l'obiettivo della mia critica è Pecchi e il suo staff, troppo impegnati a inseguire idee astratte senza mai mostrare reali e durevoli progressi. Effettivamente, insomma, qualche critica a Pecchia, ma legittimamente secondo me è arrivata in queste settimane, anche se non è lui, diciamo, il principale bersaglio della critica e dei tifosi. Roberto dice: cambia poco con questa penalizzazione, purtroppo per salire questa squadra manca in diverse parti del campo e speriamo di arrivare ai playoff, altrimenti sarebbe un disastro sportivo come negli anni precedenti. E a maggio c'è da fare anche molte riflessioni. Vabbè Roberto, intanto arriviamoci e vediamo come ci arriviamo soprattutto. Fabrizio dice: il secondo posto ai playoff dipende molto dalla difesa che deve imparare a non prendere gol. Al momento manca una fase difensiva adeguata. Ci sono troppi centrali in difesa che saranno pure alti e robusti, ma anche lenti e facilmente superabili in velocità. Questo è il messaggio di Fabrizio. E poi ancora Lucio dice: l'organico è questo, mi ripeto, ripartiamo dalla dirigenza, e suggerisce Sabatini, nuovo direttore. Poi il resto verrà da solo. Lucio, che si definisce sempre super tifoso del Parma. Allora, continuate a scrivermi e poi leggerò gli altri messaggi al 333-9200-170. Mi fa molto piacere questa vostra partecipazione. Come anticipato, tra l'altro, un nostro radioascoltatore, ha detto, ieri c'è stato Bar Sport, c'erano Andrea Schianchi, Marco Gian De Biaggi, anche Stefano Brianti. Allora, sentiamo un estratto della trasmissione e poi abbiamo il nostro primo ospite.
Dopo le bruttissime trasferte di Bari e di Cosenza, questo è sicuramente un passo in avanti. Ripeto, l'ho già detto, ma se il Parma l'anno scorso è arrivato dodicesimo e non ha in estate sostanzialmente cambiato granché, perché ha mantenuto l'ossatura più o meno della passata stagione, se quest'anno fa tra il sesto e l'ottavo posto, secondo me è un risultato positivo, vorrebbe dire entrare nei playoff.
A parte alcuni errori dietro in fase di impostazione, credo che comunque ci sia stata una partita, come diceva Andrea, da guardare il bicchiere mezzo pieno, secondo me, considerate le ultime trasferte e considerato anche che siamo passati in svantaggio subito poco dopo l'inizio, quindi abbiamo reagito bene perché sotto il profilo del gioco comunque abbiamo giocato.
Il punto è che questa squadra non ha voluto fare andare calcio, e quando l'ha fatto, in questo caso l'ha fatto bene, perché Zanemacchia è un giocatore di grande qualità, e sta dando valore aggiunto a questa squadra, ma per vincere i campionati, poi magari Andrea ha ragione, questa è la dimensione del Parma e voleva rimanere tale. Siamo partiti da dichiarare la Serie A l'anno scorso all'inizio dell'anno a pensare che vada bene il settimo posto quest'anno.
Questo spirito, cioè Bernabé hai fatto gol in trasferta, una partita che si era messa male, e c'è stata un'esultanza come quando si gioca nei campetti, cioè, ne voglio dire, nel senso, cioè qua c'è da ottenere degli obiettivi, e gli obiettivi si ottengono con la determinazione, con la bava alla bocca.
Questo era quanto è emerso ieri da Bar Sport, ma ora invece sentiamo l'opinione sulla situazione del Parma e sull'ultima partita in casa della Ternana. Chi a Terni c'era, il nostro primo ospite di questo pomeriggio, Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. Ciao Sandro.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Tu che l'hai vista dal vivo, come sei uscito dallo stadio di Terni, quando hai avuto un attimo di tempo ovviamente per rifiatare dopo aver fatto il tuo lavoro, quando hai potuto rifletterci a mente fredda, hai visto il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Molti tifosi l'hanno visto più vuoto che pieno, e lo possiamo dire.
Sì, io allora a caldo ti direi che l'avrei visto più pieno che vuoto, perché normalmente il Parma quando becca gol dopo pochi minuti perde, e questo lo dice la storia di questo campionato. Solo tre volte, come abbiamo già scritto e già detto, ha recuperato questo svantaggio di tutto il campionato, senza dimenticare però un particolare che va sottolineato, che le altre due volte erano la prima e la seconda di campionato. E secondo me le cose cambiano un po' per tanti motivi, perché le squadre si devono assestare così. Dopo, da lì, tutte le volte che è andato in svantaggio ho sempre perso. E quindi a caldo ero non soddisfatto, e neanche il bicchiere mezzo pieno, però lì almeno abbiamo portato a casa questo punto. Tornando e scrivendo poi il pezzo anche così, ho pensato che era una partita da vincere, cioè che le differenze in campo erano nette. Loro avevano un giocatore veloce e poco più, il più bravo l'hanno lasciato in panchina quando è venuto su, ci ha fatto vedere i soci verdi.
Ah, sì.
E quindi ho pensato che quella fosse una partita da vincere. Il vero problema, secondo me è questo il motivo che deve farci riflettere un po', è che quest'anno non è nato un gruppo giovane all'inizio di questa stagione. Perché noi abbiamo preso Romagnoli, che vabbè è andato via, Chichizola, Estevez e Charpentier.
Eh sì.
Quindi tutto il resto del gruppo c'era. Quando si parla di crescita del gruppo, ormai questo gruppo è stato abbondantemente annaffiato, se vogliamo
sì,
paragonarlo a una pianta, solo che non cresce. Allora bisogna chiedersi quello che sono state le scelte fatte nell'ultimo anno di Serie A e nel primo di B.
Sandro, mi sembra di capire, insomma, ho posto questa domanda ai nostri ascoltatori, la faccio anche a te, con la penalizzazione di un punticino del Genoa che pone il Parma a meno 8 anziché meno 9, resta comunque raggiungibile secondo te l'obiettivo secondo posto?
Ma in questo campionato niente è impossibile, però mi sembra che sia difficile pensare a un Parma che infili tante vittorie consecutive. Cioè, mi sembra che il Sud Tirol ne abbia fatte 4 o 5. Noi non riusciamo a farne, non riusciamo storicamente anche qua. È un po' come il discorso di prima di recuperare i risultati. In questa stagione non riusciamo a dare questi calci alla classifica ben assestati verso l'alto. Facciamo un passo avanti, un indietro, un passo avanti, un indietro. E quindi secondo me, se qualcuno pensa ancora di andare in Serie A, credo che l'unica vera via possa essere quella dei play-off.
Ecco, l'anno scorso di questi tempi eravamo già fuori dai play-off, di fatto non ci siamo più rientrati. Ecco, l'unica miglioria di quest'anno, se non altro, è questa, che siamo in piena lotta per i play-off. Certo, Sandro, non centrare neanche l'obiettivo dei play-off, l'obiettivo minimo, che era già l'obiettivo minimo dell'anno scorso, fallito anche pesantemente. Non centrarlo quest'anno, insomma, è un'ipotesi clamorosa da quale al momento ci rifiutiamo di pensare, sarebbe veramente un disastro.
Sì, sono d'accordo con te, per tanti motivi. Il primo è gli investimenti fatti nel corso degli anni, perché quest'anno si dice, io prima ho detto abbiamo preso solo questi qua eccetera eccetera, però sono stati riscattati con Baud del Prato, cioè le spese ci sono state.
Sì, tutino,
e quindi non è che gli investimenti non sono stati fatti. Dopo ripetiamo quello che abbiamo detto prima, chiaramente stupisce di fronte a tanti investimenti il fatto che manchi forse una vera punta di ruolo attiva, diciamo così, perché l'inglese sta facendo fatica, Charpentier è ancora un oggetto sconosciuto, speriamo insomma possa rientrare a pieno ritmo anche lui per dare una mano a questa squadra, però effettivamente se non si arrivasse ai playoff sarebbe un fallimento dal punto di vista sportivo. La mia sensazione, non so se anche la vostra, la tua, quella dei nostri ascoltatori, è che non ci sia fretta, cioè ci sia la voglia di costruire un gruppo che possa dire qualcosa negli anni e che è un po' contrario alla filosofia calcistica italiana. Chi segue l'Italia capredata sa che il tifoso vuole tutto subito, è un po' molto difficile che... E anche i presidenti italiani vogliono tutto subito, perché giustamente dicono se metto X milioni in una squadra vorrei avere un ritorno. E invece evidentemente lo spirito sportivo del nostro presidente è un po' diverso, è più americano, lo so che a dire così ci si lava un po' le mani, sembra di essere Ponzio Pilato per dare spiegazioni a delle cose. Però è l'unica vera... come si può dire, l'unico vero scusante che io posso dare a questa squadra.
Sandro, hai parlato di costruire un gruppo, intendevi, diciamo, costruire proprio una squadra, un progetto. A proposito invece proprio di gruppo, cioè di unione, coesione fra i compagni di squadra, sembra che forse sia un po' questo a mancare nel Parma. Del resto, quando ci sono tante nazionalità diverse da amalgamare, è tutto più difficile, è quasi scontato, ma alla fine queste cose poi si pagano sul campo.
Beh, questo può essere un problema. Io più che come dire, dire che ognuno gioca per sé, no? Perché poi se non sei gruppo vuol dire che ognuno gioca per sé. Secondo me i problemi sono che questa è una squadra abbastanza giovane e naturalmente si alimenterebbe molto volentieri di vittorie e di successi, no? Di entusiasmo, diciamo. Invece a questi su e giù e non riesce a mettere entusiasmo nel serbatoio. E questo fa sì anche che da fuori non sembra che ci sia questo gruppo, questa unione, questa unità di intento.
Anche sì.
L'entusiasmo è un collante importante. E le vittorie, quando si dice, un'altra banalità dell'Italia capredata, quando si dice che le vittorie aiutano a vincere. Sì. Però è vero, sì. Se ci pensiamo è vero, il Frosinone, se tu lo vai a vedere, non ha una squadra. Io sfido chi all'inizio della stagione avrebbe detto che Frosinone a questo punto della stagione avrebbe avuto tanti punti di vantaggio sulla seconda.
Ah, è vero, è vero.
Però vincere aiuta a vincere, quindi diventa... Chiaramente io ho la sensazione che si è iniziato un mese fondamentale.
Eh sì.
E quindi che arriverà appunto la sfida di Frosinone. È iniziato bene con Genoa, così con la Ternana, adesso c'è l'Ascoli, poi c'è Frosinone, poi se non sbaglio c'è il Pisa immediatamente, o prima il Pisa e poi il Frosinone, adesso non ricordo come. Però giochiamo avanti, giochiamo venerdì a Frosinone e martedì in casa col Pisa.
Sì, giusto.
E questo è il periodo in cui si decide. Paradossalmente anche quello che hai detto tu, se ci potesse essere quella piccola speranza di arrivare addirittura in Serie A, che sembra una follia, perché se qualcuno ci ascolta dicono sì, che Sandro e Alberto sono diventati matti. Però secondo me questo è il periodo.
Lo capiremo indubbiamente fra 5 partite, questo poco ma sicuro. Un'ultimissima domanda, Sandro, te la rivolge Lorenzo, un nostro radioascoltatore. Dice: si sta delineando una frattura fra le prime 5, cioè fino al Sud Tirol, 39 punti, e le altre, dal Cagliari in giù, 35, 34, il Pisa, il Parma. Ti chiede se può essere così o se 4 punti sono ancora troppo pochi, ma io credo che siano pochi, onestamente, per dire una cosa del genere.
Sì, lo credo anch'io, perché così come qualcuna del gruppo delle 34 o 35 può cadere verso il basso, allo stesso modo può lanciarsi verso l'alto. Cioè, una di queste squadre, 34-35, non è detto che non agguanti le prime, non la prime due, perché sennò ti portano via davvero.
Infatti.
agguantino, diciamo, la terza, la quarta e la quinta. e non è improbabile anche un calo di questa squadra. Poi alla fine, anche quando dicevamo che vincere aiuta a vincere, no? Il Südtirol praticamente è salvo, ha vinto il suo scudetto oggi,
sì.
È quello che voleva, no?
Sì.
La salvezza è il sogno di questa squadra. Io ricordo quando è arrivato da Versa, la prima partita siamo andati a vincere sul Tirol, eravamo in Serie C a Bolzano.
Ma sì.
Il Parma vinse con il sul Tirol, ricordo i tifosi di casa, i giornalisti di casa, i giornalisti di Bolzano, dobbiamo mantenere la Serie C, dobbiamo mantenere la Serie C. Adesso sono in B e per il primo anno, perlomeno, ne ho promossi, non so se è la prima volta, ne ho promossi. Qual era il loro scudetto, il loro obiettivo? L'hanno già raggiunto, e quindi vincere aiuta a vincere, però magari
senza esagerare.
esagerare.
Esatto. Sandro, molto chiaro, grazie mille. Sandro Piovani, grazie, Gazzetta di Parma, alla prossima. Ciao Sandro.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Altrettanto, qualche messaggio per andare in pubblicità, perché ce ne sono tanti ancora da leggere. Ampo 60 dice: Terni, più che la svolta, è stata la variante, col gioco di parole del VAR, giustamente. Claudio dice: dove era il Pisa lo scorso anno ad oggi? Dove era il Frosinone? Che fine ha fatto la Cremonese dei miracoli dello scorso anno? Ieri incensavate i giovani forti italiani, ma non è sempre domenica o sabato. I conti si fanno a fine anno. Dovessimo anche andare ai playoff perdendoli, faremo quel che hanno fatto tante squadre che ora osannate, perché solo una o due vincono, gli altri sono tutti da censurare. Per il calciofilo italico medio, ci prendiamo le critiche di Claudio, però l'anno scorso il Pisa aveva 45 punti ed era terzo, e poi è arrivato in finale playoff. Insomma, la sua stagione l'ha fatta, e come, non si può dire che sia stato un fallimento. Il Frosinone, insomma, l'anno scorso nessuno lo incensava, ha fatto un campionato così comunque migliore del Parma, attenzione. Per salire direttamente bisogna vincere almeno 11 partite su 14, dice Mark. Mi sembra difficile, effettivamente, se questi sono i tuoi conti, Mark, difficilissimo. Fabio dice: mi chiedo come mai Pecchia tutte le volte che si gioca bene per la partita successiva cambia ruolo a giocatori, quest'anno non ha mai tenuto una formazione tipo. Sarebbe una domanda da rivolgergli in conferenza stampa venerdì questa. Alessandro dice: in ogni caso, sia che si veda il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, alla fine si morirà di sete. Nella vita ci si può forse anche accontentare in qualche situazione, ma nello sport mai, non costa niente, dice Alessandro. Rino dice: non è Pecchia il colpevole, il suo esordio buca, inglese liscia, e suo home cammina, e Valenti mi sembra un lumacone. Rino, che quadro che hai tracciato, Rino, di questo Parma. Andrea dice: chiedo ma perché non gioca mai Charpentier, visto che Pecchia dice sempre in conferenza stampa che migliora ogni giorno e non lo mette mai, mette inglese. Ma la risposta che ti posso dare è che mi sembra ancora molto fuori condizione quando l'abbiamo visto, ma molto fuori condizione. Poi, per come si era messa la partita con la Ternana, avevi inserito inglese nel secondo tempo, insomma, non potevi mettere anche Charpentier. Altro messaggio: Schianchi ieri ha affermato che dal passato 12° posto il Parma può arrivare 6° o 8°, dimostrando che è migliorato. Per me arriverà 10° e dirò la stessa cosa. Deluso. Riccardo, questo è. Anche se andiamo ai playoff, si uscirebbe la prima partita. Riccardo, che dice ancora, deluso. Poi, altro messaggio, Roberto: quando non c'è il gruppo, il maggiore responsabile purtroppo è la società, e purtroppo questo succede da molto tempo, dice. Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo un altro ospite, fra poco.
Palla in tribuna.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora diamo subito il benvenuto al nostro amico opinionista Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora Stefano, qui vabbè, un plebiscito, abbiamo chiesto chi è che crede ancora nel secondo posto, quasi, non dico che si è arrivati quasi agli insulti, perché questo no, è una domanda per carità, però ci crede, forse un solo ascoltatore ha detto che è ancora possibile, ma è sembrato quasi più un atto di fede che altro. Tu come la pensi?
Ma io la penso come la stragrande maggioranza degli ascoltatori. Io sono sincero, avevo ancora una speranziella prima di Terni, nel senso, avessi vinto a Terni, forse
avessi vinto
ancora qualcosa.
E avesse magari perso il Genoa in casa col Palermo, che non era impossibile venerdì sera,
ma
sulla
comunque
carta.
Perlomeno non avessimo vinto noi, sì. Poi contando magari sulla penalizzazione, sì. una piccola speranziella c'era. Però è chiaro che secondo me, insomma, da questo punto di vista qui, poi sabato si è perso ogni possibilità, ti dico la verità, perlomeno per quello che riguarda il secondo posto, ecco.
Io la penso come
io te. Onestamente ti dico, anche perché diamoci chiaro, prima parlavi giustamente del fatto che la squadra ha avuto una reazione dopo il gol dell'1-0, è vero, però poi nel secondo tempo io ho avuto forse più il timore di perderla che non la speranza di vincerla,
sì.
E quindi insomma non è che si sia visto poi, sì, un bel primo tempo, una bella reazione, ma poi nel secondo siamo, a mio avviso, addirittura peggiorato.
Ma infatti, quindi sono d'accordo con te, l'uscita di Somme e l'ingresso d'Inglese ha tolto equilibrio e ha inserito una punta che poi è stato deleterio per la squadra.
Sì, diciamo, non tanto, magari siamo l'uscita di un centrocampista e l'ingresso
sì,
di una punta.
Per quello,
ecco.
Esatto. Quello il tema.
Non sono uno dei più grandi estimatori di Somme, anche se non ha giocato una brutta partita sabato, ecco. Però sì, diciamo che non è stata una mossa che ha prodotto i frutti sperati, assolutamente. Insomma, non è, purtroppo non è la prima volta che noi con i cambi, insomma, non ne creiamo vantaggio. Ecco,
sì.
Poi mettiamolo sul fatto che Pirchia non azzecchi i cambi o che la rosa non sia all'altezza, questo poi è un altro discorso. Ma resta il fatto che, insomma, lo dice anche il fatto, la classifica, se si guarda nei primi tempi e secondi tempi, il Parma ha perso un sacco di punti, quindi questo
sì.
È un dato di fatto, ecco.
Stefano, ma questa quindi, ti sembra una squadra che può arrivare ai play-off e arrivarci però nel modo giusto per poi giocarsi quel torneo, a parte che sono i play-off, con la mentalità
guarda,
giusta per vincerlo?
Che allora che la squadra possa arrivare ai play-off? Sicuramente sì, perché insomma alla fine comunque
deve,
le
dai.
Te le puoi giocare con tutte le squadre, ma nel turno secco di play-off, ipoteticamente non dovrebbe nemmeno farti paura a nessuno,
perché
se guardi le partite poi, insomma, non è che le squadre ci abbiano mai messo realmente sotto, ecco, tranne il Bari forse la prima di ritorno, ecco. Il problema è la continuità, e comunque per vincere nei playoff non basta una partita o due, ma ci vuole una serie di partite che il Parma fino ad oggi non ha dimostrato di essere capace di inanellare.
Eh sì.
E quindi questo che non mi fa essere ottimista sul fatto di poterci arrivare, sì, e magari anche nel turno secco poter battere qualunque avversario. Alla lunga, purtroppo, sono costretto a dirti di no.
Sì. Stefano, ti faccio una domanda sulla difesa. In tanti sono piuttosto allarmati dalle prestazioni delle ultime partite. Effettivamente adesso che non c'è più Osterwolde, quando manca anche Ansaldi, il problema c'è anche a sinistra.
No, però ti dico, sono non nelle ultime partite, dire tutta, sì. È da un girone, da quando è uscito Romagnoli, che questa squadra non ha più dato un senso di compattezza in difesa, quindi è accentuato forse dalla partenza di Osterwold, ma questo senso c'era da prima, purtroppo non si è intervenuto, e senza contare il fatto che, insomma, ragazzi, questa è una squadra che ha un numero di infortuni, è una cosa incredibile, e di questo bene o male si è parlato, ma c'è un altro problema, che è il tempo con cui la gente sta fuori. Io sono sincero, a volte i nostri giocatori stanno fuori talmente tanto tempo che ci sono dei momenti in cui mi dimentico di avere la rosa.
Sì, confermo.
Ma è una cosa incredibile.
Confermo.
Ma abbiamo della gente, da noi non esiste fuori una partita, si parla di dai mesi in su, cioè io, ma una cosa che
sì, Cobout, vabbè, che avevamo dimenticato di averlo, non si è mai ben capito. Io non ho mai ben capito poi cosa avesse avuto.
Non si è mai ben capito per una marea di giocatori, non si è mai ben capito. Adesso con queste cose poi della privacy, non lo so. Però il ragionamento è che non è possibile che tutti i giocatori stiano fuori così tanto tempo.
Sì,
io non ho mai visto una cosa del genere. Mai.
C'è qualcosa veramente.
C'è qualcosa di veramente inspiegabile. Non so dirti che cosa, purtroppo, ma questo non è normale, non è una cosa normale e non è una cosa accettabile, a mio avviso. Ecco, c'è una cosa sulla quale bisogna trovare un rimedio, perché altrimenti non si va da nessuna parte.
E tra l'altro con gli staff che ci sono al giorno d'oggi, vabbè, tutto il livello che c'è. Stefano, speriamo che non venga travolto da questa spirale negativa uno come Luca Zanimacchia, che lui sì, insomma, il Parma, al Parma veramente ha dato qualcosa in più. Uno dei pochissimi acquisti di questi anni che appena arriva riesce a dare un apporto così netto, sei d'accordo?
Sono d'accordo con te, assolutamente, l'impatto è veramente eccellente, insomma, ci speravo, perché il giocatore me lo ricordavo l'anno scorso, poi avendo già avuto Pecchia, questo, insomma, mi faceva essere ottimista. Purtroppo, insomma, copre una parte delle nostre lacune, ma insomma, ne abbiamo purtroppo altre, e comunque un ruolo, quello dell'esterno offensivo, è importante, ma a mio avviso non determinante, come quella che può essere l'asse centrale di una squadra, che è il difensore centrale, il centrocampista centrale e la punta centrale. Certo, è importante che la punta esterna, ci mancherebbe altro. E sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti in quel ruolo, ma a mio avviso c'erano altre esigenze, forse ancora più prioritarie.
La
società purtroppo ha valutato diversamente, quindi
è l'opinione di molti, è l'opinione di molti. Stefano Ramenzoni, sei stato gentilissimo anche stavolta, grazie Stefano.
Ci mancherebbe altro. Ciao Alberto,
alla prossima. Ciao Stefano, ciao, grazie, ciao. Luca mi chiede un parere sulla nuova Ferrari. Luca, io non sono molto competente, mi piace, lo seguo, ma non potrei dirti nulla che vada oltre l'estetica. Magari in questi giorni chiamiamo Guido Schittone, così oltre al Parma lui è una bibbia di Formula 1 e sicuramente ci darà la sua. Fabio ci scrive, se però il tiro al volo di Inglese fosse andato in gol si parlerebbe in maniera diversa, o sbaglio? Fabio, tiro al volo di Inglese mi viene in mente quello che è uscito di 2,5 metri, quindi se dobbiamo ragionare su una palla uscita di due spanne ci posso anche stare, di un'occasione che di fatto non è un'occasione, però faccio fatica a parlare in questi termini. Poi sicuramente i risultati determinano le opinioni, l'abbiamo sempre detto, forse questo che in casa Parma non si è troppo ben capito fin dall'inizio, ma quando i se cominciano ad essere troppi, allora bisogna farsi due domande comunque. Alessandro dice, il Parma gioca a ritmi di allenamento, poca velocità con e senza palla, forse anche questo è sintomo di presunzione. Questo non lo so Alessandro, forse presunzione no, però insomma, sì, a volte sembra... Ecco, un giocatore come Zanimacchia è uno che il gioco, se non altro, non lo rallenta, questo indubbiamente. Andiamo in pubblicità perché poi abbiamo un ospite davvero, davvero molto gradita e interessante. A tra poco.
Palla in tribuna. Sei in cerca di finestre di qualità? Sei nel posto giusto. Da Zenna Serramenti potrai trovare un'ampia selezione di finestre in PVC, alluminio e legno per soddisfare ogni tua esigenza. Grazie alla nostra esperienza nel settore e alla competenza di nostri professionisti, offriamo la soluzione ideale per la tua casa. Servizi anche di installazione e manutenzione. Zenna Serramenti è in via Minozzi 7A a Parma o telefona allo 0521 98 28 31 e prenota un appuntamento. Ti aspettiamo per dare un nuovo look alla tua casa.
Fra 400 metri, svolta a destra e scopri la guida esclusiva Peugeot.
Oggi con Exclusive Test Drive ti basta scegliere un modello Peugeot della gamma elettrica e plug-in hybrid per una prova su strada totalmente personalizzabile. Potrai definire la durata, il percorso e persino il tipo di musica da ascoltare. Vai su Peugeot.it e prenota il tuo Exclusive Test Drive.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31 e a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Stile Arredo Design, il punto di riferimento per chi sta cercando la propria soluzione abitativa ideale. Cucine, living, camere, divani e complementi d'arredo, frutto di un'evoluta ricerca in linea con le esigenze del vivere contemporaneo. Progettiamo e realizziamo i tuoi sogni. Stile Arredo Design, a Noceto, Parma, 0521 62 12 57.
Hai già fatto la spesa online?
Sì, la faccio sempre, su EasyCoop, perché EasyCoop è la spesa online, ma di Coop.
Vieni su easycoop.com oppure scarica l'app.
La spesa online si fa su EasyCoop, perché è di Coop. Easy, EasyCoop.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. E allora, l'abbiamo detto ieri, c'è un Parma che sta inanellando, quello sì, partite, risultati positivi in serie. Il Parma femminile che ha vinto domenica al Tardini contro la Sampdoria, ed è un grande onore e un piacere ospitare la protagonista di quella vittoria con una doppietta, Paloma Lazaro. Ciao Paloma.
Ciao, buonasera.
Paloma Lazaro, 30 anni da compiere ancora, diciamolo, spagnola di Madrid, tifosa dell'Atletico Madrid, se non ho letto male, cresciuta un po' con il mito anche di Fernando Torres, arrivata dalla Roma in questo mercato invernale. Con la Roma avevi vinto al Tardini la partita di Supercoppa, segnando anche un rigore nella serie decisiva contro la Juventus, e domenica invece con la Samp hai segnato i tuoi primi gol di questa stagione. Paloma, un grande impatto direi sul Parma. Com'è stato questo inizio per te? Come ti sei trovata in questa realtà?
L'ho detto già altre volte, mi hanno accolto veramente dall'inizio bene e sto provando a trascinare un po' con la mia esperienza e un po' al gruppo, e sono contenta perché finalmente si respira un po' di aria fresca che queste ragazze avevano bisogno veramente da tanto tempo che vengono lavorando, facendo le cose bene, quindi ci sta che arrivano i risultati prima o poi.
Paloma, ti chiedo, da fuori, cioè quando eri nella Roma, come vedevi questa realtà del Parma femminile in Serie A? Perché è una novità anche per la nostra città, una squadra femminile in Serie A, una novità di quest'anno. E poi come lo vedi da dentro rispetto appunto alla media di quello che è il calcio femminile in Italia?
È vero che mi avevano già girato delle voci, se giravano, no, le voci del Parma, della struttura, del progetto che c'è, il presidente, quello che sta invertendo nel femminile, e quindi poi sono contenta di viverlo da dentro, perché veramente veramente così è una realtà, e quindi voglio provarci, perché veramente una struttura così, avere una struttura così è, in Serie A in Italia per fare crescere il calcio femminile è importantissimo.
Questo ci fa molto piacere sentirlo dire da chi come te ha una grande esperienza di calcio italiano, e non solo. Tu hai giocato a Bari, Firenze, Roma. Con questa vittoria contro la Sampdoria, ricordiamolo ancora 3-1, il Parma ha abbandonato l'ultimo posto finalmente. Siete terz'ultime, avete altre squadre sopra di voi di un solo punto, manca una giornata alla fine della regular season, poi ci sarà il girone fra le 5, se non sbaglio, che si giocheranno la salvezza. Ti dico, fino a qualche mese fa qui c'era molto pessimismo sulla salvezza. Adesso ci siamo, anche se Mister Panico ha detto che non bisogna illudersi.
No, è giusto, alla fine il lavoro che stavano facendo dietro si sta iniziando finalmente a vedere. E adesso abbiamo un mese senza contare la Juve più o meno per preparare questo play-out. Si può preparare molto, molto diversamente, è un'altra area, quindi adesso si respira veramente fiducia e ci vogliamo provare con tutto.
Insomma, questo, il fatto che ci sia entusiasmo è molto positivo. Tra l'altro ci sono ai compagni di squadra che arrivano un po' da tutto il mondo. Com'è lo spirito nel gruppo?
Sì, mi sono trovata già con altri spogliatoi così e alla fine ci vuole qualcosa in più, perché alla fine siamo culture diverse, lingue diverse, quindi alla fine è bello perché si impara, si cresce, e delle compagne che arrivano da 3.000 chilometri,
sì.
Quindi è bello perché si riesce a capire altre culture, è bello dello sport è questo.
Paloma Lazaro, tu sei un attaccante, giochi come trequartista, raccontaci un po' per chi non ti conosce che tipo di giocatrice sei.
Sì, è vero che Mister Panico mi sta un po' facendo fare quel ruolo. Io alla fine sono una, sempre lo dico, scuola spagnola, quindi alla fine siamo quelle che ci piacciono giocare, ci piace la palla, quindi sono una che con libertà di muovermi, di andare sullo spazio, lì a trovare il casino. È quello che mi piace, muovermi, essere un po' più libera e andare dove penso che può essere il pericolo. Quindi poi sono una calciatrice tecnica, quindi alla fine non sono una che mi nascondo, è importante stare un po' più al centro del gioco.
È proprio così, ti abbiamo visto, tra l'altro avete fatto il primo gol di domenica, è stata un'azione bellissima.
Sì, veramente, so che da novembre che stanno lavorando veramente bene e adesso c'è un po' più di fiducia, alla fine i punti è quello che ti portano, quindi le ragazze continuano a lavorare come di solito e le cose adesso con fiducia forse vengono più spesso e speriamo che continua così fino alla fine.
Paloma, invece il tuo terzo gol è stato in contropiede. Ti dico la verità, quando è partito il tiro ho detto questo tiro va fuori. Invece è stato, cos'è stato, un esterno, un mezzo esterno? È quasi rientrato sul secondo palo.
Sì, poi in spogliatoio ridevamo un po' perché si è sentito un silenzio pazzesco dalla tribuna e perché pensavate forse dall'angolo vostro che andava fuori. Ma...
Sì.
Invece sì, ho calciato con esterno, è una giocata che provo spesso in allenamento, ho avuto il coraggio di farla e per fortuna che entrava.
Ah, ecco, non è stato casuale, ecco, è una cosa che hai cercato, quindi, ecco.
Sì, l'unico che vabbè, alla fine il momento, la leggerezza, la responsabilità, sì, che ti portano a fare questo tipo di giocate e non avere paura e alla fine... Ho avuto il coraggio di calciare così, come ho fatto in allenamento, e ho avuto la fortuna che si è ritrovato dentro la palla.
Paloma, sei qui da poco, hai già avuto modo di visitare Parma. Detto che tu vieni da città come Madrid, Firenze, Roma, insomma, è difficile fare gara con queste città, però che impressione hai avuto inizialmente almeno di Parma?
No, vabbè, la condizionalità, la sua piccola bellezza, e Parma addirittura, da quando sono arrivata mi hanno detto che sto avendo fortuna con il tempo, che
sì,
sta usando il sole, quindi
sì, assolutamente.
Vado spesso a passeggiare con il cane, una città piccola che ti accoglie bene, quindi poi la gente è gentile, quindi mi trovo bene, è carina.
Bene, Paloma, ti auguriamo il meglio perché insomma c'è assolutamente bisogno dei tuoi gol e del tuo spirito per questo Parma. In bocca al lupo.
Grazie mille di tutto, grazie a voi.
Ciao Paloma Lazaro, davvero un piacere aver avuto una giocatrice, insomma, ai nostri microfoni, una giocatrice veramente importante che nella Roma quest'anno, sì, aveva trovato spazio, a dire la verità, un po' in maniera alternata e poi ha deciso di venire qui a Parma, di accettare la proposta della società gialloblu e è veramente una trascinatrice, al di là di quello che fa sul campo da gioco, insomma, da quel che trapela anche nello spogliatoio, è una che fa sentire il suo carisma e ha dato, come abbiamo sentito anche poi dalle sue parole, ha trovato comunque uno spirito di rinnovata fiducia. Bisogna dire che con il mercato, ecco, in campo femminile il mercato invernale ha dato assolutamente forza alla squadra di Panico, che da tempo sta facendo buone prestazioni e adesso stanno arrivando finalmente anche i risultati. Tutto da giocare, la salvezza e... insomma, si può davvero sperare in bene. Ricordiamo che finirà con la prossima partita la regular season. I giochi sono fatti, le prime 5, le ultime 5 sono già più che delineate. Le ultime 5, tra cui il Parma, vanno a giocarsi poi un gironcino all'italiana. Si scontrano tra di loro con i punti che hanno già in classifica. E da lì poi l'ultima retrocede direttamente. La penultima fa lo spareggio con la seconda, direi, di Serie B. E poi lì, ovviamente, chi lo vince va o resta in Serie A. Incrociamo le dita, ma davvero il Parma femminile ha imboccato la strada giusta. Ampo 60, altro messaggio sugli infortuni, tornando alla squadra maschile. Forse quando si infortunano i giocatori allungano i tempi di rientro perché non c'è gruppo, spirito di squadra e vogliono evitare le responsabilità. Ci marciano, tanto Kraus paga, sarebbe triste se fosse così. Ci sarò andato vicino alla realtà... ma no, non voglio pensarla, sarebbe veramente catastrofico se fosse così, caro Ampo 60, non voglio immaginare uno scenario del genere. Sugli infortuni alziamo le mani, abbiamo anche a volte qui contattato degli specialisti, abbiamo parlato spesso con Pincolini, ma non solo. È molto difficile, insomma, capire le cause, è un calcio molto molto complicato dal punto di vista atletico e fisico, quindi mettiamola così. Certo, se poi... sai, da un giocatore come Charpentier ti aspetti, uno che ha giocato pochissime partite negli ultimi 4 anni, ti aspetti chissà cosa. Chi lo sa? Siamo in chiusura, allora ricordiamo che la SPAL ha esonerato ufficialmente poco fa De Rossi, la notizia è già di ieri, ma l'ufficialità è arrivata poco fa. Quindi SPAL che ha chiamato Massimo Oddo, vedremo. La SPAL è messa male, piuttosto inguaiata, sì. È tutto per questa puntata. Essendo San Valentino non posso ricordare che oggi è anche l'anniversario della scomparsa di Marco Pantani, che resta nel cuore di tutti gli appassionati di ciclismo e non solo. Grazie a Simonetta Colligni in regia, grazie a voi per essere stati con noi. Appuntamento a domani, come sempre, qui poco dopo le 14 con Palla in Tribuna. Ciao!